Dal libro Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome, capitolo 1. Eravamo in quattro: George, William Samuel Harris, io e Montmorency. Seduti nella mia camera, fumavamo e parlavamo delle nostre cattive condizioni. Cattive dal punto di vista sanitario, si intende. Ci sentivamo tutti depressi e cominciavamo a innervosirci per questo. Harris disse che in certi momenti gli venivano degli attacchi di vertigini tali da togliergli la cognizione di quel che stava facendo. Allora George disse che anche lui andava soggetto ad attacchi di vertigini e che anche lui in quei momenti sapeva a malapena quel che si faceva. Per quanto riguardava me, avevo il fegato in disordine. Sapevo che si trattava del fegato, perché avevo appena letto nella circolare pubblicitaria di certe pillole per il fegato la descrizione dei vari sintomi in base ai quali chiunque poteva accorgersi di avere il fegato ammalato. Io li avevo tutti. È una cosa straordinaria, ma non mi succede mai di leggere la pubblicità di un prodotto medicinale senza essere portato a concludere che soffro proprio del malanno che la pubblicità descrive, e nella sua forma più virulenta. In ogni singolo caso, la diagnosi sembra corrispondere con esattezza a tutte le sensazioni da me provate. Ricordo di essere andato un giorno alla biblioteca del Museo Britannico per documentarmi sulla cura di non so quale lieve malanno di cui soffrivo. Febbre del fieno, se ben ricordo. Presi un trattato di medicina e lessi tutto ciò che mi riguardava. Poi, senza riflettere, voltai le pagine e cominciai a scorrere distrattamente la descrizione di altre malattie. Non so più quale fosse il primo malanno sul quale mi soffermai. Qualcosa di terribile, di micidiale, però. Ma prima di essere arrivato a metà dell'elenco dei sintomi premonitori, ero fermamente convinto di essere affetto da quella malattia. Rimasi a lungo paralizzato dal terrore. Poi, con l'indifferenza della disperazione, cominciai a voltare le pagine del libro. Giunsi alla voce del tifo, lessi i sintomi, constatai che avevo il tifo e che dovevo averlo da mesi e mesi senza saperlo, e mi domandai che altro potevo avere addosso. Passai al ballo di San Vito e scoprii, come prevedevo, di avere anche quello. Cominciai a interessarmi del mio caso e, deciso ad andare fino in fondo, ricominciai da capo, in ordine alfabetico. Lessi la descrizione della malaria e seppi che l'avevo in pieno. Lo stadio acuto sarebbe cominciato di lì a una quindicina di giorni. Quanto al morbo di Bright, constatai con sollievo che l'avevo soltanto in forma attenuata e che se fosse stato soltanto per quello avrei potuto vivere ancora per qualche anno. Il colera l'avevo, con gravi complicazioni, quanto poi alla difterite sembrava addirittura che l'avessi dalla nascita. Esaminai coscienziosamente tutte le voci dal principio alla fine dell'alfabeto e potei concludere che la sola malattia dalla quale non ero affetto era il ginocchio della lavandaia. Mi sentii quasi offeso sulle prime. In certo qual modo mi pareva un affronto. Perché non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché quella menomazione? Ben presto, però, prevalse in me uno stato d'animo meno avido. Riflettei che avevo tutti gli altri malanni noti alla scienza medica e, reprimendo l'egoismo, decisi di rassegnarmi a non avere il ginocchio della lavandaia. La gotta, nella sua forma peggiore, mi aveva colto a quanto pareva senza che io me ne accorgessi. Quanto alla zimosi, era evidente che ne soffrivo dall'infanzia. L'elenco delle malattie terminava zimosi, perciò conclusi che non avevo nient'altro. Rimasi là seduto a riflettere. Che soggetto interessante dovevo essere dal punto di vista clinico e che acquisto prezioso per una facoltà medica. Con un soggetto come me sotto mano, gli studenti non avrebbero avuto più bisogno di fare pratica ospitaliera. Ero un vero ospedale ambulante. Non avevano da fare altro che girarmi attorno, dopodiché sarebbero stati in grado di laurearsi. Poi mi domandai quanto tempo mi restava da vivere. Tentai di farmi una visita medica. mi tastai il polso. Sulle prime non riuscii a sentire alcun battito. Poi il polso parve mettersi in attività tutto a un tratto. Tirai fuori l'orologio e contai le pulsazioni. Erano 147 al minuto. Provai ad ascoltarmi il cuore, ma non riuscii a percepirne i battiti. Doveva essersi fermato. In seguito fui tentato a credere che anche allora il mio cuore fosse al suo posto e battesse, ma non riesco proprio a spiegarmi il fenomeno. Mi toccai davanti, un po' dappertutto, da quella che io chiamo la vita sino alla testa. Poi mi passai le mani sui fianchi e anche sulla schiena, fin dove potevo arrivare, ma non riuscii a sentire né a udire nulla. Tentai di guardarmi la lingua. Tirai fuori il più possibile, chiusi un occhio e mi sforzai di sbirciarla con l'altro. Riuscii a vederne soltanto la punta. E ci guadagnai soltanto la conferma di avere la scarlattina. Ero entrato in quella sala di lettura felice e pieno di salute. Quando mi trascinai fuori, ero un decrepito relitto. Andai dal mio medico. È un vecchio amico e quando mi metto in mente d'essere malato, mi tasta il polso, mi guarda la lingua e parla del più e del meno, il tutto gratuitamente. Pensai quindi di rendergli un servigio andando da lui nello stato in cui ero. Quel che occorre a un medico, pensavo, è la pratica. Mi metterò a sua disposizione. Farà più pratica con me che con mille dei consueti banalissimi pazienti con una o due malattie a testa. Perciò andai dritto filato da lui. Dunque, che cos'hai? Mi domandò. Gli dissi, non ti farò perdere tempo, figliolo caro, elencandoti i malanni che ho. La vita è breve. E tu potresti andare all'altro mondo prima che io abbia finito. Piuttosto, ti dirò quello che non ho. Non ho il ginocchio della lavandaia. Non sono in grado di spiegartelo, ma la verità è che non l'ho. Degli altri malanni, tuttavia, non me ne manca nessuno. Gli dissi come avevo fatto quella scoperta. Allora mi fece spalancare la bocca e ebbi l'impressione che mi guardasse fin nei visceri. Poi mi afferrò il polso. E mi diede un colpo sul petto quando meno me l'aspettavo. Un'autentica vigliaccheria, dico io. Dopodiché mi assestò una zuccata e infine scrisse una ricetta. La piegò e me la consegnò. Me la misi in tasca e uscii. Non la apersi. Andai dal più vicino farmacista e gli consegnai la ricetta. Lui la lesse e me la restituì. Dichiarò che non poteva servirmi. Dissi: Lei è un farmacista, sì o no? Sì, sono un farmacista. Se avessi un negozio di generi alimentari combinato con una pensione per famiglia potrei favorirla. Ma il fatto di essere soltanto un farmacista mi intralcia. Lessi la ricetta. Diceva una bistecca da una libbra con una bottiglia di birra ogni 6 ore, una passeggiata di 15 km ogni mattina, un letto alle 11 precise ogni sera. E non ti infarcire la testa di cose che non puoi capire. Seguii le prescrizioni con ottimi risultati, ottimi dal mio punto di vista, poiché ebbi salva la vita e tirò avanti ancora. Nel caso attuale, ritornando alla pubblicità delle pillole per il mal di fegato, ne avevo i sintomi senza possibilità di dubbio e primo fra tutti l'avversione per il lavoro in generale. Le mie sofferenze per questo sono indescrivibili. Hanno fatto di me un martire fin dalla più tenera infanzia. Da ragazzo si può dire che il male non mi desse un giorno di tregua. Allora non si sapeva che fosse colpa del mio fegato. La scienza medica era assai meno progredita di oggi e il fenomeno veniva attribuito alla pigrizia. Lazzarone che non sei altro, mi dicevano. Alzati una buona volta, fa qualcosa per guadagnarti il pane. E ignoravano, naturalmente, che ero ammalato. Non mi davano pillole, mi davano soltanto scapaccioni e, per quanto possa sembrare strano, con gli scapaccioni spesso mi guarivano, almeno per il momento. Accadeva che un solo scapaccione influisse sul mio fegato e mi mettesse addosso una vera impazienza di eseguire immediatamente quel che mi era stato ordinato. Più di quanto non riesca a fare oggigiorno un'intera scatola di pillole. Ma già, è sempre la stessa storia. Quei semplici rimedi all'antica sono più efficaci di tutta la farmacopea. Paolo, Circolo Lav di Breganze.